Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ben ritrovati nella rubrica Donne nell'ebraismo a cura dell'area Cultura e Formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 9 febbraio, io sono Raffaella Di Castro. Continuiamo i nostri focus sulle donne ebree nella contemporaneità e oggi ci occupiamo di teatro, con un'attenzione particolare al teatro israeliano. Come sempre però in questa rubrica i temi di cui parliamo sono anche vissuti, esperienze e incontri. E la nostra ospite di oggi, Laura Forti, buongiorno Laura,
Buongiorno a voi.
è la stessa autrice teatrale, drammaturga, scrittrice, attrice e docente di scrittura teatrale e creativa. E quindi insomma il tema di cui parlerà la coinvolge in prima persona. Fra l'altro lei stessa ha incontrato e portato in Italia molte delle autrici di cui parleremo. Laura Forti è molto attiva e conosciuta anche all'estero. Recentemente è concentrata più sulla narrativa. Ci tengo infatti a ricordare che è appena uscito il suo romanzo Forse mio padre per la Giuntina, che fa seguito al precedente romanzo L'acrobata, già pubblicato sempre dalla Giuntina. Laura, ti chiederei dunque di raccontarci qual è la situazione delle donne nel teatro israeliano contemporaneo,
Sì.
quali ruoli hanno e se hanno una visibilità al pari degli uomini o meno.
Allora, intanto, buongiorno, grazie per l'invito, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, due parole forse di introduzione su quello che è il teatro israeliano, perché il teatro israeliano è molto particolare, cioè nasce con una missione molto particolare. Tanto è un teatro relativamente recente, come si può insomma intuire, dato che anche il paese, diciamo, è un paese insomma, che ormai comincia ad avere i suoi anni, però tra virgolette giovane. È un teatro che nasce come vocazione al dibattito, proprio fin dai suoi inizi, cioè gli anni 20, che ha una funzione sociale, dove si va tanto, c'è tantissimo pubblico, cioè inimmaginabile in Italia, cioè si vende una quantità di biglietti, 5 milioni su 8 milioni di abitanti, cioè siamo proprio tantissimo si va a teatro. E quindi è un grande laboratorio che negli anni ha aiutato a elaborare i grandi temi e anche i grandi traumi della società, dalla Shoah al conflitto, e in generale quindi a ridefinire l'identità di un paese in continuo mutamento. Dico che parte dagli anni 20, diciamo perché citiamo almeno quali sono i due più grandi teatri israeliani. Il primo è la Bima, che ha una origine europea, infatti creato a Mosca nel 1917 da questi attori Nahum Zenak e Menachem Gnessim, che lavorarono con Stanislavski e Vakhtango, poi andarono, dopo una lunga tournée, approdarono in Palestina nel 1925 e qui nacque il teatro Abima, quindi dalla loro esperienza, con uno storico spettacolo, il Die Buch. Diciamo, è un teatro che tra l'altro era il primo teatro in lingua ebraica, perché non dimentichiamoci che anche questo era un problema, nel senso in che lingua si fanno i testi, si fanno in russo, si fanno in yiddish, si fanno in ebraico, e questo è il primo grande teatro in lingua ebraica. Quindi produceva testi che non solo raccontassero, ma anche formassero una nuova cultura e una nuova identità del paese. Poi invece l'altro teatro importante è il Cameri, fondato nel 1944 da Yosef Milo, da una troupe di giovani attori israeliani, diciamo invece nati in Israele, un po' il teatro Sagra, no? Che risponde anche a tende a essere più giovane, più sperimentale e ha da sempre rappresentato testi invece di autoctoni, cioè di autori già nati in Israele, mentre quell'altro diciamo ha un'origine europea. Questo è proprio il teatro degli israeliani, anche nella drammaturgia. Il primo testo che fu rappresentato fu He Walked in the Fields di Moshe Shamir, il primo testo in lingua ebraica scritto da un autore nato in Israele. Quindi c'è Abima, che adesso diciamo è il teatro un pochino più tradizionale, Cameri, che è un teatro invece che racconta la drammaturgia contemporanea, e poi c'è un filone fringe di cui oggi parleremo molto parlando di donne, che invece è quello che si potrebbe chiamare il teatro alternativo, che chiaramente è un teatro più povero, riceve anche meno finanziamenti, è un teatro basato sull'attore, è un teatro che è luogo sia di sperimentazioni linguistiche, ma sia anche da voce un po' agli invisibili della società israeliana. Quindi non so, c'è il teatro di Nazareth in lingua araba, in questo teatro fringe, c'è il teatro etiope di Moshe Malka, ebreo, però ebreo etiope, quindi che racconta l'immigrazione dall'Etiopia con la operazione Mosè, ma anche come è difficile per gli ebrei etiopi integrarsi nella società israeliana. Poi c'è il teatro di Acco, di cui parleremo a lungo oggi. Ma tornando alla domanda del tuo inizio, no? Allora, chiaramente, essendo un teatro che, come ho detto, doveva costruire l'identità del paese, i primi grandi temi sono stati temi come il sionismo, come l'identità, quindi sionista, molto forte. Poi ci siamo spostati sul conflitto, quindi erano temi molto forti e molto maschili, in cui scrivevano scrittori uomini e i personaggi erano soprattutto uomini, come potete immaginare, no? E i personaggi femminili erano un po' di servizio, cioè erano le madri che guardavano con ammirazione questi pionieri che avevano dato vita al paese, questi soldati che tornavano dalla guerra, erano spesso ruoli secondari, silenziosi, quindi madri, mogli, sorelle, mogli che cucinano, mogli che fanno figli, mogli che sono amate dai mariti ma non hanno un ruolo attivo, diciamo, devono incoraggiare, diciamo, i mariti nella loro missione di pionieri e soldati. Questo era il ruolo un po' delle donne. Stranamente invece il grande potere avevano le attrici in questo teatro. Ci sono delle attricione, diciamo, in questo periodo. Cito per esempio una, Hannah Rovina, o Rovina, non so come si pronunci, che era specializzata proprio in questo ruolo di madre, madre ebrea, madre appunto, madre for, Jewish mame, diciamo. Pensate che però quando questa attrice decise a un certo punto della sua carriera di sperimentare un ruolo diverso e interpretò una prostituta in un testo che si chiamava Periferia, fu massacrata dalla critica. E non solo dalla critica teatrale, perfino il governo intervenne dicendo che testi che parlavano di prostitute non interessavano il paese di Israele. Siamo ovviamente
in che anni?
E appunto siamo ancora negli anni, diciamo, 50, ecco 50. Poi arriva un drammaturgo uomo, che è il primo che invece fa un po' il provocatore, ed è il grande provocatore del teatro israeliano, Hanoch Levin, nato nel 43 e morto nel 99, purtroppo giovane, che è il primo a giocare su questo ruolo della madre ebrea, facendone una caricatura anche abbastanza spietata, no? Le fa, la fa diventare una specie di mostro, no? E in un suo testo, che ora poi me lo ricordo, c'ho un attimo di mancamento, per esempio lavora proprio su questa mamma ebrea che manipola un po' i destini di tutti, combina matrimoni, lascia il marito, va a vivere dalla figlia. Il corpo di questa madre è simbolo quindi di maternità, ma è anche una potente arma di manipolazione. È una mamma a cui non le importano i suoi cari, le importa solo di se stessa, quindi immaginate, insomma, che provocazione. Ma Hanoch Levin è un po' l'autore birichino del teatro, birichino di grande provocazione, ma tra l'altro anche molto amato, poi in Israele è un riferimento culturale adesso molto importante. Poi dagli anni Ottanta le donne cominciano ad affacciarsi sulla scena e cominciano a dire la loro. Tanto, guarda, è interessante perché lo stesso di quello che si può dire sul teatro me l'hanno raccontato anche delle scrittrici proprio di narrative israeliane che sono venute a Firenze, Shifra Horn, Lizzi Doron, insomma donne, diciamo, che hanno cominciato a affacciarsi come narratrici competendo con gli scrittori che sono i soliti della triade Joshua, Grossman e Oz, proprio in quegli anni. Ecco, in quegli anni...
Ne abbiamo parlato nella puntata su letteratura e poesia.
Esatto. E così avviene anche nel teatro, cioè ci sono delle donne che cominciano a voler portare il punto di vista su temi che finora sono stati trattati soltanto dagli uomini, il loro punto di vista sulla religione, sulla Shoah, sul conflitto un po' meno, diciamo su Shoah e religione, però ce ne sono tanti, per esempio sulla religione molte e molto interessanti, però qui non tra l'altro io ora faccio un piccolo spoiler su teatro e religione, farò ora un corso con Nodedim che parte il 2 marzo, se avrete voglia, ecco, si parlerà molto di teatro e religione anche in Israele, perché è un tema affascinante. Comunque, tornando alle donne, cito almeno una giovane, Josefa Eben Shoshan, che per esempio aveva fondato al Teatro Candi Gerusalemme un gruppo di donne religiose a cui apparteneva anche, mi pare, Claudia Della Seta, tra l'altro, che lavoravano tra di loro su temi, appunto sul rapporto tra donne religiose e varie tematiche del femminile, dalle mestruazioni a cose che riguardavano la vita delle donne, quindi un gruppo di donne belle toste. Ecco, questa Josefa Eben Shoshan scrive questo testo molto bello che si chiama in inglese The Maid of Ludmir, cioè la Vergine di Ludmir, che racconta, incentrato sul personaggio storico realmente esistito, Anna Rachel, che fu una che rivendicò per prima il diritto delle donne di studiare Talmud e Torah, rifiutandosi di fare una famiglia. Quindi sono donne che si confrontano, magari usando anche personaggi storici del passato, però su questi temi che sentono per loro importanti. Oppure, sempre parlando del donne teatro della fede, mi viene in mente il lavoro sulle figure bibliche fatto dalla regista Rina Yerushalmi, che per esempio ha rivisto la storia di Isacco e di Abramo dal punto di vista di Sara. Oppure la drammaturga Edna Masia, che in Herod racconta la storia di Erode dal punto di vista di due donne, o l'adattamento di Lisistrata fatto da Anna Golb. Quindi, diciamo, questi sono esempi per questi ultimi tre che ho citato, di rielaborazione di classici, di storie, di miti, di cose, insomma, bibliche, che in genere sono trattate dagli uomini. Queste donne provano a vederci invece, e se Sara avesse raccontato la sua versione, se l'avesse raccontata una donna di quella che stava succedendo in quel periodo del regno di Erode, insomma, sono dei punti di vista femminili. Oppure, e qui si va nel fringe, però vorrei lasciare la parola anche a te, perché si va su un altro percorso, diciamo, meno classico e più provocatorio.
Sì, ecco, appunto, sembrerebbe che nel teatro mainstream la rappresentazione delle donne è più stereotipata, più cliché, a parte che hanno meno voce in capitolo, e mentre invece nel teatro più di avanguardia hanno maggiore visibilità e rappresentazioni più vicine alla complessità del reale. Quindi ecco, se magari entri nel dettaglio di questo teatro alternativo, tra virgolette, e qual è lo stile, quali sono i temi che affrontano.
Sì, ora chiaramente non generalizziamo, anche perché io ora parlo degli anni 80-90, però siamo nel 2020, quindi probabilmente anche adesso nel teatro, anche nel Cameri, magari si parla di cose, non è detto che si parli sempre della mamma, della sorella e della moglie, sicuramente si è evoluta anche lì la drammaturgia. Ora io sto facendo un po', tratteggio un po' col pennarello, ecco, quello che succede, poi chiaramente... Tra l'altro è molto bello che la società israeliana è in continua evoluzione, quindi ogni anno cambia. Io per esempio sono andata con Isra Dramma, che è un'associazione, insomma, che porta artisti europei per una settimana a vedere spettacoli in Israele. Ci sono andata in 2 anni e in 2 anni ho visto un Israele completamente diversa, rappresentata. Quindi ecco, quello che dico, prendetelo un po' come in termini generali, però sicuramente il Fringe ha dato voce alle donne. E parlavamo appunto dei grandi temi, la fede, la Shoah. Ecco, per esempio, una donna che ha lavorato in maniera molto, molto forte, molto provocatoria su questo è Smadar Yaron, che è una delle fondatrici del Teatro di Akko. Il Teatro di Akko, Akko intanto è una città, lo diciamo insomma per chi non è stato in Israele, insomma è una città praticamente araba, no? Questo, sopra Haifa, vicino al confine con il Libano. Questo gruppo, che è stato fondato dal marito, dall'allora marito, ora sono separati, di Smadar Yaron, David Mayan, proveniva da Tel Aviv, voleva allontanarsi dal centro, scelse questa città, no? E lì ha iniziato questo lavoro, ha fondato questo teatro di Akko, il cui primo spettacolo, diciamo, fu proprio una rielaborazione della Shoah vista dal punto di vista dei discendenti, perché chiaramente i fondatori erano tutti generazionalmente dei discendenti, no? Quindi c'era Smadar Yaron, che era discendente di un padre ashkenazita, che insomma era passata attraverso la Shoah, c'era Moni Yosef, un ebreo sefardita, e poi con loro, dal momento che dicevo Akko una città araba, nel loro ensemble da subito entrarono anche dei palestinesi. E Caleb Abu Ali partecipò a questo spettacolo sulla Shoah, tra l'altro molto interessante perché i palestinesi, come ovvio, gli arabi della Shoah non sanno assolutamente nulla. E quindi per lui fu da una parte molto interessante parteciparvi perché, e lui fu anche molto contestato dai suoi parenti perché partecipava a questo lavoro sulla Shoah che poi insomma nacque dal Teatro di Akko. Dall'altra, insomma, anche lui portò in questo spettacolo la sua esperienza, perché questo spettacolo, che si poi prese il nome di Arbeit macht frei, insomma un titolo già di per sé provocatorio, se vogliamo anche ambiguo, perché l'iscrizione di Auschwitz, ma anche dire che il lavoro fatti insieme su questa memoria rende liberi, e nel discorso della trasmissione della memoria per loro questo aveva un valore, cioè comunque era necessario confrontarsi su questo. Questo spettacolo girò tantissimo l'Europa, andò soprattutto a Berlino, è stato fatto in varie forme. Per esempio a Berlino durava 5 ore, era uno spettacolo itinerante in cui il pubblico veniva portato prima con un autobus al museo della Shoah, dove incontrava Smadar Yaron, che in moltissimi suoi spettacoli indossa una maschera teatrale. Lei si traveste da questa anziana sopravvissuta di nome Selma, che una signora appunto anziana molto gentile, che racconta insomma la sua esperienza della Shoah, però ogni tanto poi ti dice anche delle cose terribili, tipo questi spettatori tedeschi che andavano al museo della Shoah e incontravano Smadar Yaron, che commentava cose che c'erano nel museo, a un certo punto parlava, ma voi con i turchi come ve la giocate? Insomma, faceva anche delle domande molto provocatorie sulla loro, dice sì, voi siete tanto bravi appunto sulla memoria degli, ma coi turchi come andiamo? Ecco, quindi insomma è un teatro, quindi come vedete molto provocatorio. Poi gli spettatori venivano ricaricati sul bus, in cui vedevano dei filmati di video atroci in cui i bambini venivano dell'epoca messi sulle famose ambulanze e gassati, venivano portati in un luogo, un garage, e qui diciamo entravano nell'immaginario della Shoah e quindi incontravano tantissimi diciamo frammenti, perché era chiaramente un testo performativo, che potevano andare da video, da ancora incontri con Selma che faceva continui paragoni con la Shoah e Israele, quindi anche insomma una chiave molto politica. Incontravano l'attore palestinese che domandava al pubblico chi conoscesse cose della Seconda Guerra Mondiale, chi no, e si metteva in gioco lui stesso. Smadaglieron che mostrava il numero che lei si è tatuata sul braccio, che è la data di nascita di suo padre. Venivano fatti sedere a una tavola imbandita dove mangiato il pubblico poteva mangiare hummus in mezzo a figurine, insomma, di vittime della Shoah. Quindi vedete un rapporto estremamente provocatorio, anche aggressivo con il pubblico, se vogliamo, era come vomitare tutto quello che questi discendenti avevano ingerito della Shoah, era rimasto loro dentro. Poi da questo spettacolone nacque una costola che si chiama Anthology, che io portai in Italia nel 2002, perché anch'io feci uno spettacolo sulle seconde generazioni della Shoah, che era i cannibali di Tabori, che poi ho tradotto anche per Einaudi, però creai anche un convegno, e in questo convegno invitai anche Smadaglieron. E questo è uno spettacolo molto bello, che tra l'altro trovate in rete, se lo volete guardare, e che praticamente riprende il personaggio dell'anziana sopravvissuta Selma, che intrattiene il pubblico suonando il pianoforte, anche molto, molto umoristico, perché poi è un po' la mamma ebrea classica, quindi dice, ma la musica in fondo non l'hanno inventata i neri, l'abbiamo inventata noi, il jazz, l'abbiamo inventato noi, fa ridere fino al punto in cui parla della guerra, però non si capisce se parla della guerra a cui lei è sopravvissuto o della guerra che sta avvenendo ora in Israele, quindi il pubblico è anche un po', dice, ma di cosa sta parlando? Ma la cosa più atroce è che sotto il pianoforte vive il figlio di questa donna, che è una specie di ragazzone autistico invecchiato, che quando la madre, insomma, non lo guarda, parla con il pubblico e fa vedere che lui ha tutta una collezione di figurine di criminali nazisti, insomma, lui ha introiettato completamente la memoria della Shoah della madre, no? E la madre, quando se ne accorge, lo richiappa, lo mette sul pianoforte e lo costringe, mentre lei suona, a rivivere tutte le cose più terrificanti che lei ha vissuto. Ecco, adesso fai che mi spogliano, adesso fai che ci mettono tutti quanti nella baracca, adesso fai il gas, adesso fai il là. E quindi il figlio deve rivivere tutti gli orrori della madre. Questa chiaramente è una metafora del rapporto che, secondo Smadaglieron, diciamo, le giovani generazioni hanno con la memoria della Shoah in Israele, cioè qualche cosa che va portata, perché è provocatorio ma non è negazionista, cioè loro ci lavorano assai, però anche in maniera, dicendo anche che quanto ha influito in senso ideologico, quanto è stato pesante portarlo e quanto anche il paese politicamente, diciamo, se ne sia avvantaggiato. Questa è una sua prospettiva. Come sapete, in Israele ogni voce ha la possibilità di esprimersi, e Smadaglieron nel Teatro di Acco esprimono la loro. Poi,
ecco, torneremo poi su questo tema della memoria e anche dell'incorporazione della memoria dei figli che incorpora le memorie dei genitori, perché è anche un tuo tema. Però volevo tornare adesso alle donne. Come dicevi, è un teatro politico, civile, attento a temi anche sociali. Ti chiederei quindi quali condizioni e quali problemi emergono per le donne nella società israeliana attraverso questo teatro.
Ok, dicendo soltanto una piccola cosa ancora su Smadaglieron, poi andiamo su altre autrici. Per esempio, donne in Israele sono anche le donne palestinesi, cioè perché ci sono anche le donne palestinesi, nello stesso Acco convivono queste due realtà. Tra l'altro Acco è in questo senso un'isola felice, perché queste due realtà convivono pacificamente e riescono anche a collaborare insieme. Per esempio Smadar, dopo aver fatto tutto questo, appunto, grande lavoro sulla Shoah ebraica, ha lavorato con le donne palestinesi sulla loro esperienza di quello che loro chiamano la Nakba, cioè quello che per loro è la loro versione dell'espropriazione, delle perdite, delle cose, su cui dice Smadar Israele non può chiudere gli occhi, perché comunque è anche quella una realtà dolorosa con cui il paese deve confrontarsi. Allora, parlando di donne che intervistano donne, lei ha iniziato un lavoro che si chiama Acco My Love, che è una trilogia composta da tre pezzi, una sorta di documentazione. Il primo pezzo è la prima performance, si chiama Hum Muhammad, e in scena si vede Smadar Yaron nei panni di Selma, che intervista questa anziana donna palestinese che appare in video e parla appunto del periodo dell'Israele degli anni 50, quindi della perdita delle case, di tutti i problemi che loro hanno avuto. E quindi è un confronto tra due madri, tra due anziane, un'ebrea e una palestinese, sui temi della perdita. L'altro spettacolo, sempre con una donna, è Naval, di questa trilogia, dove stavolta si passa una generazione di donne quarantenni. E infine il terzo è uno spettacolo che lei voleva lavorarlo con una bambina, quindi l'ultima generazione palestinese. Poi sono diventati tanti bambini, quindi è uno spettacolo che indaga anche questa ferita delle donne palestinesi presenti in Israele in tre generazioni. Tornando invece a quello che mi dici, diciamo, di un teatro più sul ruolo della donna proprio nella società di adesso, sicuramente uno dei temi che sta venendo a galla è quello della violenza sulle donne. Nel 2008 ci fu in Israele un processo a una ragazza di 16 anni che, partito come processo, insomma, in cui lei era vittima, divenne una cosa terrificante, cioè in cui questa ragazzina venne costretta dai giudici a rivivere tutte le fasi di questo stupro, addirittura quasi a dimostrarle, no? E quindi divenne un accanimento efferato della giustizia che paradossalmente avrebbe dovuto tutelare la vittima. E allora una donna, una regista, Daphna Silver, scrisse uno spettacolo che si chiama proprio Demonstrate. Demonstrate perché, ripeto, alla vittima era stato chiesto proprio di dimostrare, mettiti i carponi, fai vedere come ti hanno violentata, in che posizione. Queste erano le domande del processo, degli atti del processo. Quindi alla fine la vittima diventava vittima del sistema giudiziario, queste domande erano sempre più intime e più, diciamo, private. Ma la particolarità di questo spettacolo è che lei ha fatto un'inversione di genere. Cioè, la vittima era interpretata da un uomo e tutto l'apparato burocratico era al femminile, giudici, avvocati, eccetera. Cioè era l'uomo che doveva mettersi nei panni di questa ragazzina sedicenne. Quindi lei ha voluto ribaltare la prospettiva ed è uno spettacolo assai interessante di cui si è parlato. Poi, mi volevi chiedere qualche cosa anche
di... Sì, intanto vedremo poi come la memoria tra le generazioni, la memoria dei figli che incorpora la memoria delle generazioni precedenti è un tuo tema. Però volevo ancora restare un attimo sul teatro israeliano e sui temi, è un teatro anche civile, politico, e quindi ti vorrei chiedere quali sono i problemi e le condizioni che emergono da questo teatro, le condizioni delle donne nella società israeliana. Un'attenzione particolare so che è anche rivolta alle violenze contro le donne, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata.
Sì, sicuramente si affronta, cioè, la scena, il ruolo della donna nella società, e anche su un discorso sulla violenza e anche, come vedremo, sul corpo. Sulla violenza vorrei segnalare due spettacoli che mi sembrano particolarmente incisivi. Uno è legato a un fatto di cronaca, cioè un processo avvenuto nel 2008 in Israele, dove appunto una ragazza di 16 anni fu violentata da un branco di ragazzi, e questo processo però si trasformò ben presto in una specie di accanimento sulla testimone, cioè questa ragazzina di 16 anni fu sottoposta a un fuoco di fila di domande molto private, molto insomma molto personali, al punto che venne chiesta addirittura di rivivere alcuni momenti di questo stupro e per dimostrarli al giudice, agli avvocati, alla giuria. Una regista, drammaturga, assistette insomma a questo in televisione, insomma, vide questo caso, Daphna Silber, e decise di scriverci un testo che si chiama appunto Demonstrate, proprio dal fatto che, insomma, a questa ragazza fu chiesto di dimostrare, a volte in maniera anche molto violenta, proprio fisicamente, ci faccia vedere le posizioni, insomma, in cui lei è stata stuprata, vada sul pavimento, insomma, si metta a carponi, insomma, delle cose abbastanza violente. E quindi, ma la genialità di questa drammaturga scrittrice è che in scena il personaggio della ragazza vittima di 16 anni è interpretato da un uomo, mentre la giuria fa gli avvocati e il giudice sono delle donne. Quindi c'è un ribaltamento di genere in cui è l'uomo che deve rendersi conto, vivendo sulla sua pelle quello che ha vissuto la vittima, di che cosa significhi parlare di uno stupro. Un altro spettacolo su uno stupro molto forte si chiama Sweetie, You Ain't Guilty, ragazzo, ma tesorino, non hai colpa, di Goni Paz. Goni Paz è stata stuprata, è un'attrice, è uno spettacolo muto perché si gioca proprio sull'impossibilità di raccontare lo stupro subito, e a metà tra la solitudine di dover tenere questo segreto per sé e il bisogno di condividerlo con una platea. Infatti l'attrice comunica con gli spettatori scrivendo dei biglietti. Gli spettatori rispondono a queste domande che lei fa. È uno spettacolo fatto di immagini anche molto surreali. Per esempio, faccio alcuni esempi, si fa vedere il dipinto di Apollo che stupra Daphne, e si fa una riflessione che Daphne poi è stata trasformata da Apollo per vendetta non in un uccello che può cantare e muoversi, ma in un albero che deve stare fermo e zitto. Oppure lei comunica al pubblico che lo suo stupratore era un uomo con la maglietta grigia, e che quindi lei ha voglia di uccidere tutti gli uomini con una maglietta grigia anche presenti tra gli spettatori, e allora si traveste da il costume che aveva Uma Thurman in Kill Bill, sai, quello giallo, con una spada da samurai, ecco, e quindi insomma praticamente è un modo, diciamo, di rivivere quello che ha vissuto senza nominarlo, però con immagini molto forti e evocative e un forte coinvolgimento del pubblico. Su spettacoli invece dove si parla del corpo delle donne senza necessariamente parlare di violenza, reciterei rapidamente di nuovo Smadar Yaron con Wish Upon a Star, uno spettacolo di danza dove lei lavora con un oggetto di scena che è una grande stella di David, e alla fine con cui dialoga, su cui si arrampica, su cui ha un rapporto molto fisico che è il suo rapporto con Israele, e alla fine la stacca dal gancio a cui è sospesa, se la mette sulle spalle come se fosse una croce e lascia il palcoscenico senza tornare indietro. Invece un altro spettacolo, sempre dove si fa riferimento a Israele, una donna si confronta con Israele, molto interessante, fatto da una giovane, anche questo ho avuto occasione di vederlo a Firenze, dove costruì appunto recentemente nel 2018 un festival sul teatro israeliano dove c'era anche Hum Muhammad. Questo spettacolo invece si chiama Surface, e l'attrice protagonista e insomma scrittrice si chiama Nofar Sela. È molto interessante perché dice Ma voi conoscete Israele? A che Israele vi riferisce? Forse è il momento di ridisegnare una nuova mappa di Israele, no? Di ritrovare un nuovo rapporto con il luogo, con la geografia. E lei fa usando il suo corpo, cioè il suo corpo diventa Israele. E quindi lei stende un grande foglio per terra, chiede, ecco, io sono, mi metto nella posizione di Israele, dov'è questa città, dove, chi fa domande al pubblico? Domande anche dove viene fuori l'immaginario che il pubblico ha di Israele, per esempio quando l'ha fatto in Italia, chiaramente gli ebrei rispondevano delle cose, i non ebrei ne rispondevano ad altre, ma era interessante anche vedere come è percepito Israele nel mondo, no? Quindi uno spettacolo in cui il corpo della donna diventa il suo paese, no? E di cui, insomma, sì, in cui è un mezzo che serve per confrontarsi con il pubblico. Poi un altro discorso interessante sul corpo delle donne, ed è un tema anche di cui si parla molto del teatro in Israele in questo periodo, è l'handicap e il corpo femminile. E qui cito un'autrice che si chiama Natalie Zuckerman, che ha fatto due bellissimi spettacoli che io ho visto in Israele, The Other Body e Practice Makes Perfect. Lei è rimasta paralizzata a 12 anni. Ha imparato a camminare di nuovo, ma vive con quella che si può chiamare una disabilità invisibile, cioè quando deve fare un passo deve pensarci prima. Quindi per lei anche fare un passo è enormemente difficile. E in questo spettacolo, citiamo Practice Makes Perfect, lei invita tutta una serie di amici, il suo allenatore, il suo fidanzato, membri della sua famiglia, un ballerino, e insieme a loro esegue degli esercizi. Cioè, quindi la vedremo andare in bicicletta, la vedremo provare a rifare dei passi di danza, perché diventa una riflessione sul corpo in generale, sui limiti anche del corpo, dei cosiddetti normodotati, e quindi porta la sua esperienza, diciamo, per fare una riflessione, diciamo, ancora più ampia sul senso del corpo femminile, dei suoi limiti e delle sue possibilità in generale. Ecco, queste secondo me sono le donne che, insomma, a me personalmente hanno colpito di più. Ovviamente, ripeto, la società israeliana è in continua evoluzione, quindi magari in questi 2 anni che io non sono stata in Israele ci saranno tanti altri casi, tanti altri begli esempi.
Grazie Laura Forti, mi ha colpito molto appunto quando parlavi di questi spettacoli in cui la società Israele diventa il corpo di una donna. E questo mi riporta al tuo stesso romanzo appena uscito, Forse mio padre, in cui Israele è proprio al centro di un corpo a corpo tra madre e figlia, del loro rapporto. Israele è il sogno perduto della madre che viene reincarnato dalla figlia, ma in realtà è un sogno impossibile da surrogare. Chiederei quindi a Evelina Megnaggi, che non ho ancora salutato, ciao Evelina.
Buongiorno a tutti.
Di leggere un brano in cui questo emerge in modo particolare.
Penso spesso a cosa sarebbe potuta diventare quella giovane donna affascinante, energica, piena di talento in Israele. Forse avrebbe sposato Arie, o forse no. O lo avrebbe sposato e poi divorziato. La società israeliana dell'epoca era sufficientemente fluida per prendersi e lasciarsi, per consentire errori e ripartenze. Avrebbe finito gli studi di medicina? Sarebbe diventato un medico. Che so, avrebbe fondato un kibbutz? Si sarebbe addestrata come spia del Mossad? Oppure sarebbe approdata al Parlamento diventando una seconda Golda Meir? E invece, con l'incoscienza dei 20 anni, la giovane donna affascinante aveva creduto alla favola sbagliata ed era tornata indietro per sposare un non ebreo, un ragazzotto qualunque, perfino un po' umanesco e attaccabrighe. E di lì a poco era finita ostracizzata dalla comunità israelitica. Spariti i sogni, sparì anche lei. aveva smesso i panni dell'eroina per annodarsi il grembiule da casalinga. Il ricordo continuava a bruciarle dentro. Naturalmente io, la sua confidente, il suo pubblico, la sua testimone, conoscevo a memoria gli entusiasmi e le tribolazioni di quel breve periodo mitologico. Anzi, facevo di più che ascoltare. Assumevo su di me la sua identità. Rivivevo l'esperienza con lei e al suo posto. Ero la sua carta da giocare. Una piccola sionista nuova di zecca e in miniatura. Durante uno dei miei primi viaggi in Israele le comprai un libro illustrato di Haifa, la città dove aveva vissuto. Le illustrazioni erano belle, fotografie moderne, a colori. Ma non era la stessa Haifa della leggenda. Capii di aver commesso uno sbaglio enorme a portarglielo, mentre l'osservavo percorrere con ansia le pagine per scoprire che il tempo era passato, che quella vita a lei destinata le era stata strappata. Era stata vissuta, sì, ma da altri che avevano costruito, fatto figli, cambiato il paese e il profilo della città del ricordo. Dopo la sua morte, cercando tra le sue cose, non ho più trovato quel libro. È facile che sia finito anche quello nella spazzatura, dove erano state gettate le lettere, i ritratti, le fotografie, i segni di un passato inutile, finito. La roba vecchia che lei non voleva più tenere accanto, che faceva polvere, ciò che non riusciva a integrare nel presente e a chiamare memoria.
Grazie Evelina Megnaggi. Grazie. Ecco Laura, ti chiederei quindi cosa significa per te, per il tuo essere scrittrice, autrice teatrale e tutte le molte altre cose che sei, Israele, cosa significa il teatro israeliano e cosa significa aver incontrato queste donne di teatro direttamente?
Ma allora, diciamo, tanto per far capire un attimo ai lettori, allora, tanti brani sono tratti appunto da Forza mio padre, che dico brevemente, se no non si capisce, non si parla tanto di Israele, si parla di diciamo una memoria di una figlia che viene messa in crisi da una rivelazione di una madre che in punto di morte dice a questa figlia che non è figlia dell'uomo che l'ha cresciuta, ma è il padre biologico un altro. Quindi la memoria di questa figlia si crepa, l'identità si crepa e la figlia ha bisogno di ricostruire, diciamo, il suo percorso di memorie personali. Questo percorso si intreccia ovviamente con quello degli altri due protagonisti del libro, che sono questo forse padre, che lei scopre essere stato il primo fidanzato della madre che bambina, quindicenne, si nascose dopo l'8 settembre 43 nella macchia grossetana e che poi è tornato in gioco nella vita di questa donna, generando Laura, la protagonista di questa storia, ma anche si interseca con la memoria storica, cioè e fa una riflessione su come le generazioni, diciamo come quella di mia madre, sono uscite dalla guerra con qualche cosa di emotivamente franto e rotto che poi hanno trasmesso ai figli. Ora, nel caso di mia madre, Israele fu proprio un come tanti ragazzi ebrei italiani che scoprirono dopo la fine della guerra le atrocità che erano accadute, lei fu uno proprio di quei ragazzi italiani che andò a Cevoli, questo campo che c'era in Toscana, dove la borghesia italiana di questi giovani ragazzi si preparavano al salto in Israele per andare a fondare questo Stato. Quindi lei si identificò, diciamo, non nella vittima che aveva subito, ma nel pioniere avventuroso e coraggioso. Nota bene che mia madre durante la guerra a 15 anni aveva fatto già la staffetta partigiana, quindi aveva un'immagine di sé forte, reattiva, e quindi insomma dopo Cevoli andò in Israele e lì insomma incontrò un Israele duro, un Israele aspro, appunto visse a Haifa, diventò infermiera in un ospedale, cioè fece il suo percorso lì e poi tornò indietro perché questo buco che aveva dentro, questo bisogno di famiglia era molto forte e poi fece la scelta sbagliata, insomma, e questa è la mia storia. Quello, quindi c'è una memoria storica di quello che Israele rappresentava per quella generazione e poi c'è il rapporto con me che, essendo figlia, diciamo, di un padre fantasma, sono sempre stata considerata in famiglia solo figlia di mia madre, quindi io qua ho altri tre fratelli, sono l'unica che è stata sempre cresciuta da ebrea, no? Quindi io ero il contenitore vuoto con il quale mia madre si poteva riallacciare alle sue radici ebraiche e quindi anche al suo rapporto con Israele che io ho vissuto attraverso di lei. Poi naturalmente, e qui lasciamo il libro, chi se lo vuole leggere, se lo legge mi fa tanto piacere, però tornando alla domanda su Israele, io sono andata varie volte in Israele anche perché ho famiglia in Israele, mia cugina Yael Orvieto, tra l'altro lo dico con orgoglio, è direttrice del dipartimento didattico allo Yad Vashem, sono stata a trovare loro, ho conosciuto questa parte di famiglia, poi ho fatto un altro viaggio negli anni 2000 per conoscere chi faceva teatro in Israele, perché io sono curiosa anche di conoscere gli altri che fanno teatro e anche gli altri ebrei che fanno teatro. Quello che mi ha dato Israele, per esempio, a me è stato questo caleidoscopio di realtà. La cosa che mi ha più emozionato è che era un paese in cui non c'era un solo modo di essere ebrei. Si poteva essere ebrei in 5.000 modi diversi, perché in fondo l'ebraismo è un caleidoscopio in cui tutte le volte vedi un'immagine diversa di ebreo, ma anche di te come ebreo, no? E quindi c'erano gli ebrei politici, gli ebrei religiosi, gli ebrei etiopi, gli ebrei tanti tipi di ebraismo. È un dibattito continuo su cos'è essere ebreo, un dibattito sociale, nazionale, che per me è stato esaltante vedere quanto gli ebrei amassero dibattere di se stessi, dei loro traumi, dei loro problemi, delle loro ricchezze, delle loro acquisizioni. Una cosa che in Italia manca tanto. Magari ci fosse anche qui la voglia per gli ebrei di dibattere insieme e di creare una rete intellettuale di discussione, a volte anche su temi difficili in cui non tutti siamo d'accordo perché veniamo da esperienze e anche identità diverse. Ma sarebbe molto importante e arricchente per noi. Questo, diciamo, è quello che è diventato Israele per me e ci vado molto spesso e molto volentieri, ecco.
Ecco, come ho già detto e come è emerso anche nel brano che abbiamo letto, la memoria è un po' un tema centrale di tutti i tuoi lavori. La memoria in tutte le sue forme, la memoria storica, la memoria familiare, la memoria delle generazioni passate che si incorpora nei figli, volutamente o no, la memoria della Shoah, la memoria che manca, il suo nesso con la fantasia, cioè quando manca necessariamente va sopperita con la fantasia. Ecco, ti chiederei se vi è una declinazione specifica nel tuo modo di scrivere di memoria connessa all'essere donna ebrea.
Un discorso, il mio ultimo libro è proprio un libro non su di me, cioè non è un libro autobiografico su me, è un libro sulla memoria, cioè io uso un mio vissuto per fare una riflessione sulla memoria personale, quindi quello è già un pezzo di memoria. Poi io chiaramente, la memoria è un tema chiaramente ebraico, quindi fa parte di una larga produzione, diciamo, anche mia, personale, letteraria, teatrale, e anche di andare, per esempio io ho tradotto per Einaudi George Tabori, che è un autore ungherese, di origine ungherese, insomma, che ha lavorato a lungo in Germania con gli attori tedeschi sul tema della Shoah, dei discendenti, di quello che rimane nelle viscere, della memoria, ecco, per esempio anche a livello scientifico me ne sono occupata. Di memoria ebraica mi sono occupata in diversi altri miei testi, lo stesso Acrobata, l'altro romanzo che ho scritto, da cui poi ho scritto anche una drammaturgia teatrale per Elio De Capitani e il Teatro dell'Elfo, parla di memoria, parla appunto di un'altra vicenda familiare, io ho una parte di quella famiglia, appunto nelle porzioni di mio padre si parla di quella rimasta in Italia, poi ho avuto una parte di famiglia che invece è emigrata in Cile, che era già emigrata dalla Russia per sfuggire allo zar, poi emigrò dall'Italia per sfuggire Mussolini, poi arrivò in Cile e riemigrò in Svezia per sfuggire Pinochet, quindi si parla in questa Acrobata di una nonna che ora vive in Svezia, che se n'è andata dopo il golpe a vivere in Svezia, il cui figlio però, e questo è un fatto vero della mia storia familiare ed è anche un personaggio storico che io chiamo Pepo, ma che si chiamava José Valenzuela Levi, tornò molto giovane dopo insomma, essersi formato militarmente in Bulgaria e in Germania dell'Est, tornò in Cile, combatté contro la dittatura, fu il capo dell'attentato di Pinochet del 1986 e l'anno dopo fu ucciso insieme ad altri 11 giovani in una strage chiamata Matanza de Corpus Christi, era il più vecchio, aveva 29 anni. Ecco, in questo libro io per esempio elaboro la memoria di questa nonna che racconta al figlio di Pepo, che fa il clown, che è un ragazzo che vive in Cile, chi era suo padre, perché nessuno gli ha mai raccontato chi era suo padre, perché il padre è morto quando lui aveva 3 anni e di lui se ne parla sempre in termini agiografici, è stato un eroe, è stato in Cile, non è per niente un eroe, però c'è una parte insomma di Cile che, ora del Cile sarebbe troppo lungo parlare, avete visto anche recentemente cosa è successo, quindi potete capire che questa memoria è ancora molto controversa. Però insomma questa nonna racconta per restituire un padre a questo nipote, racconta la sua vita che è fatta di esili, che è fatta di memorie, che è fatta di perdite, che rivive la sua vita, non è un'operazione semplice perché lei proprio non la vorrebbe fare, ma capisce che se non la fa il nipote non sarà mai nessuno, perché l'identità si basa anche sulla memoria, poi è fatta anche di scelta e di questo padre, forse mio padre, però deve basarsi su una memoria. Poi sulla memoria ho lavorato anche sulla memoria non ebraica, ho lavorato anche sulla memoria della guerra serbo-croata in Emma Problema, ho lavorato, io sono una scrittrice, sì sono una scrittrice donna, ma non credo che le scrittrici donne debbano lavorare solo di cose di donne, anzi io spesso ho lavorato su personaggi maschili trovandomici assai bene, perché lo scrittore, e questa è la grande bellezza della scrittura, può essere tutto, no? Può diventare perfino uno scarafaggio, come ci insegna Kafka, un seno, come ci insegna Philip Roth. Ci sono scrittori maschi che hanno potuto sviluppare attraverso personaggi femminili parti di sé che da maschi non avrebbero sviluppato. Vediamo Flaubert quando dice di Madame Bovary, c'est moi, no? Non l'avrebbe potuto fare come uomo, l'ha fatto come donna. Questa è la magia della scrittura, che si può essere tante cose diverse da noi.
Certo, ti chiederei però qui in questa rubrica sulle donne nell'ebraismo di concentrarci un attimo sulle donne che ricorrono in molti tuoi romanzi, in molti tuoi lavori teatrali e di narrativa, e ricorrono in diversi modi. Ricordo in particolare la tua opera sull'artista berlinese Charlotte Salomon, oppure in blu racconti di una giovane donna siciliana che decide di abortire andando controcorrente alla mentalità del paese in cui vive. Racconti poi di donne costrette a emigrare, che abbandonano la loro famiglia, il loro paese per occuparsi di noi, in due lavori, Le nuvole tornano a casa e La badante. Anche tu ti sei occupata fra l'altro di violenze contro le donne, come nel lavoro Sulla pelle, che è ispirato a una storia vera. E poi vi è il lavoro Dimmi, in cui ci sono 3 generazioni di donne che abitano la stessa casa trafugata sotto il fascismo e mai restituita. E anche qui per le restituzioni si chiedono delle prove impossibili, no? Come nel lavoro di cui hai parlato prima sulle violenze contro le donne. E nel tuo ultimo romanzo, come abbiamo visto, romanzo Forse mio padre, vi è questo corpo a corpo tra madre e figlia intorno alla memoria e all'identità. Ecco, ci racconteresti di più di queste donne?
Beh sì, sono... è una domandona, no? E sono donne molto diverse e sono anche tipi di scrittura diverse. Tu citi per esempio Charlotte Salomon, un personaggio storico, è stata una pittrice, quindi lì ho fatto una riflessione diciamo su questa giovane pittrice berlinese che tra l'altro lascia tantissime tavole in cui rappresenta la sua vita, ed è una vita ricca, una vita dove traspare anche il fatto che lei da ebrea fu cacciata dall'Accademia delle Belle Arti, ma parla proprio della sua via, un inno alla vita, e poi fu, quando si nascose in Francia, fu catturata, incinta di suo figlio, gassata il giorno lo stesso del suo arrivo ad Auschwitz, e lì vedi questa ricchezza, questa magnifica pittrice meravigliosa sarebbe stata a 80 anni, Charlotte Salom, ecco, c'è questo tema qui, Dimmi è una drammaturgia, anche quella che prende spunto dalla mia memoria e poi da una legge scritta negli anni in cui c'era la legge Terracini che doveva dare risarcimenti agli ebrei, ai perseguitati politici e razziali, quindi è un, diciamo, lavoravo su questa legge. Mia madre stessa aveva fatto ricorso, in quegli anni 500 domande di ebrei vennero rifiutate per motivi cavilli burocratici eccetera, io diventai il ricorso teatrale a questa legge e chiesi agli italiani, raccontando la storia appunto di questa casa che era stata trafugata attraverso tre generazioni di donne, se era giusto che la domanda fosse respinta o no. Poi parlo di donne, sì, parlo di violenza fisica in blu, ma parlo anche di violenza psicologica tra donne, perché poi le violenze non sono solo fisiche, sono anche psicologiche. Per esempio, in un testo che si chiama Tale madre, tale figlia, parlo proprio di questo, di quanto le donne possano essere aguzzine le une delle altre se non ripuliscono la propria identità da vissuti magari e da rapporti magari con le proprie madri conflittuali, e se appunto introiettano per avere potere e autorevolezza un maschile, un patriarcale che poi le rende, e qui Margaret Atwood ce l'ha mostrato meravigliosamente bene in, appunto nel lavoro appunto sull'Ancella, sulla Gilead, questa società distopica patriarcale in cui le donne sono degli uteri e basta, ma in cui il messaggio più sottile della Atwood è molto facile diventare zie, cioè molto facile diventare aguzzine di altre donne per sopravvivere. Questo è un discorso, insomma, importante che io ho fatto e a cui tengo.
Bene, grazie mille Laura Forti, grazie Evelina Megnaggi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e ci vediamo martedì prossimo.
Vi lascio. Me lo merito questo ringraziamento, devo fare ancora il mio dovere.
Era un'anticipazione il ringraziamento.
Tu, o terra nel cuore del deserto, senza ombre, senza alberi, senza pioggia, ma noi volgeremo il nostro sguardo verso di te, verremo verso di te, perché nella tua terra c'è la fonte della vita e sarà il nostro sudore ad essere una leggera pioggia. Atadama velev midbar lelotzelet lelomatar atadama velev midbar lelotzelet Lelo matar el merhavech nadriva hamarnuki nasima paneinu anegba el merhavech nadriva hamarnuki nasima paneinu anegba atadama belev midbar lelo tzelet lelo matar atadama belev midbar lelo Lelo matar al merhavech nadrima amarnuki nasima paneinu anegba el merhavech nadrima amarnuki nasima paneinu anegba bead matech makor chayim tehiteateinu lematar revivim al merhavech nadrima amarnuki Nasima paneinu anegba al merhavech nadrima amarnuki nasima paneinu anegba al merhavech nadrima amarnuki nasima paneinu anegba.
Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie, arrivederci.